Gabriele, ricostruiamo innanzitutto quello che è emerso dalle immagini della ABC e i termini in base ai quali la commissione reale di inchiesta, subito convocata dal primo ministro, dovrebbe operare.
Ma sì, abbiamo visto tutti quanti oramai il video dove Dylan Voller e altri minorenni venivano legati, incappucciati, in alcuni casi spogliati, rivelati appunto oramai dalla famosa inchiesta di Four Corners. Ecco, queste immagini e questi video hanno portato ad una ventata di protesti in tutta l'Australia e alla richiesta soprattutto di immediata trasparenza. Avete accennato da studio che ci sono già state proteste importanti nel paese, quasi 400 persone a Sydney, addirittura quasi 1000 a Melbourne e ovviamente nel Northern Territory, dove c'è tanta rabbia e c'è anche tanta però sfiducia nei confronti delle istituzioni, soprattutto quelle statali ma anche quelle federali. Quindi questo sicuramente è un problema in più e una gatta da pelare importante per il governo, sia a livello statale ovviamente che a livello federale.
Gabriele, intanto appunto l'ex Northern Territory Chief Justice Brian Martin è stato incaricato di guidare la commissione reale, ma appunto la nomina è stata criticata perché non si tratterebbe di una figura indipendente. Come abbiamo sentito anche nel nostro giornale radio, Martin starebbe riconsiderando la sua posizione. Perché?
Sì, queste sono effettivamente notizie molto recenti. È emerso che sua figlia Joanna non sia affatto estranea, diciamo, alle vicende legali del Northern Territory, perché è stata consulente legale per diversi giudici, ovviamente del territorio, dal 2009 al 2011, quindi il periodo, almeno una parte del periodo in cui questi abusi sarebbero avvenuti. Questo, unito al fatto che alcune delle sentenze in casi non troppo dissimili da questo sono in passato state non hanno portato a pene esemplari, ecco, queste due cose, ma soprattutto il fatto che la figlia appunto non sia estranea a queste vicende, hanno portato a diverse critiche all'ex giudice e pare che quest'ultimo stia per l'appunto riconsiderando la proposta, soprattutto alla luce del voler proteggere la propria famiglia. E quindi insomma non resta che attendere e vedere gli sviluppi della vicenda.
Non è l'unico aspetto contestato di questa commissione reale. Secondo il leader dell'opposizione Bill Shorten, sarebbe importante che il governo desse anche voce agli aborigeni nell'ambito di questa commissione. Ascoltiamo le sue parole.
I think to have an inquiry into the treatment of Aboriginal children in the justice system in the Northern Territory and not have Aboriginal co-commissioners will be seen as a con job. They'll see as a political manipulation.
Queste le parole di Bill Shorten, ma il vice primo ministro Barnaby Joyce ritiene che non sia necessario avere dei commissari all'interno della commissione d'inchiesta reale che siano indigeni. Ascoltiamo le sue parole.
It's a fly by the seat of his pants idea that he's come up with. No doubt there will be extremely strong input from the Aboriginal community, the Indigenous community. No doubt they'll be resourced in such a way as that they can present their views and their positions.
Il vice primo ministro Barnaby Joyce, come sta reagendo la comunità indigena a questi eventi e soprattutto appunto al fatto che la commissione non abbia membri che fanno parte della comunità?
Ma la comunità indigena e aborigena ovviamente in generale, con tutte le popolazioni e i loro diversi retaggi e culture, sta reagendo molto male e questo era assolutamente, insomma, era lecito attendersi un qualcosa di questo tipo, ma anche molti altri australiani bianchi, recenti immigrati, insomma moltissimi stanno reagendo male a questa vicenda ed era del tutto lecito attendersi che le opposizioni in parte quantomeno si approfittassero dal punto di vista politico di questa debolezza del governo sia a livello statale che a livello federale. Quindi ecco, la proposta dei laboristi di mettere due co-commissari aborigeni all'interno della commissione d'inchiesta, abbiamo detto, è stata respinta immediatamente dalla coalition e questo va anche detto, già mostra in maniera piuttosto lampante peraltro la rinnovata debolezza del governo di Turnbull rispetto a soltanto poche settimane fa. Insomma, sappiamo come sono andate le elezioni, sappiamo che il margine, il potere di leva che ha nel Parlamento sia ancora ulteriormente ridotto e quindi insomma sono problemi che a catena si susseguono fra di loro.
E noi vi ricordiamo che questa mattina stiamo parlando con Gabriele Abbondanza, analista di geopolitica. Gabriele, un altro tema che ha dominato la cronaca politica australiana di questi giorni è stato quello della mancata nomina dell'ex primo ministro Kevin Rudd a candidato per la segreteria generale delle Nazioni Unite. Il primo ministro Malcolm Turnbull ha deciso di non sostenere la candidatura ritenendolo inadatto all'incarico. Ascoltiamo le sue parole.
Does the government believe? Do we believe? Do I, as Prime Minister, believe that Mr. Rudd is well suited for that role? My considered judgment is that he is not. Now, he is, that is, not everyone is well suited for every role.
quindi non tutti sono adatti per ogni ruolo. Queste sono state le parole di Turnbull, che però non ha voluto spiegare per quali motivi Rudd non sarebbe adatto a diventare segretario generale delle Nazioni Unite. La decisione però non è stata accettata di buon grado da Rudd. Come ha reagito Gabriele?
Ma ha reagito, come in realtà abbiamo già visto in molti, piuttosto male, ovviamente sempre nell'ambito di una certa educazione e rispetto dell'avversario politico. Per chi fosse da poco arrivato in Australia, ricordiamo che Rudd è stato due volte primo ministro in entrambi i casi, ovviamente con il Partito Laburista, quindi dall'altro lato dello spettro politico rispetto al governo attuale. Sappiamo anche da diverso tempo che l'ex primo ministro Rudd aveva espresso il desiderio in più situazioni di voler poi fare questa application, tra virgolette, per l'incarico di segretario generale delle Nazioni Unite, che, ricordiamolo, è l'incarico più importante che si può avere all'ONU. Quindi se si unisce questo al fatto che diciamo, pare che ci siano state, per quello che ha detto Rudd, delle comunicazioni ufficiose da parte di Turnbull in passato, il quale lo avrebbe sostenuto, posizioni poi confermate in realtà dal ministro degli esteri Bishop, ecco, viene fuori che la situazione ha un che di poco reale, un pochino di surreale, e la reazione di Rudd non poteva che essere in realtà questa.
Tania Plibersek, per canto suo, ha dichiarato che sostanzialmente Malcolm Turnbull è ostaggio della destra del suo partito, per questo ha fatto marcia indietro sulla candidatura di Rudd. Sei d'accordo? Effettivamente c'è un peso magari maggiore della destra del partito anche in queste decisioni?
Sì, mi trovo concorde con questa lettura, perché la scommessa poi è andata male di rifare e lanciare elezioni anticipate nel momento in cui i sondaggi premiavano il primo ministro ha scatenato ovviamente reazioni molto forti, come abbiamo visto, da parte delle opposizioni, e questo si è tradotto in un risultato elettorale insomma, che lo ha visto premiato letteralmente per il rotto della cuffia, per un seggio in più di maggioranza. E questo ovviamente non può non avere delle conseguenze nella gestione quotidiana del governo, e sappiamo che è più debole il governo di Turnbull di oggi di quello che era due o tre mesi fa, e già non si partiva da una situazione ideale. Quindi, ecco, dicevamo, una gestione quotidiana che è in parte inficiata da questa situazione, e la vicenda della proposta mancata a questo punto di Kevin Rudd come segretario generale all'ONU ne è sicuramente un esempio piuttosto lampante.